Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi la quarta domenica di Avvento, l'ultima, prima della celebrazione del Natale, nei quali chiediamo di nuovo quello che abbiamo chiesto per tutto l'Avvento, quello che in realtà chiediamo per tutto l'anno. Che il Signore ci prepari nel celebrare in particolare il Natale, attendere di celebrare quello che già è accaduto, è successo, l'intervento di Dio nella storia, la nascita di Gesù, e quello che attendiamo, il ritorno del Figlio nella gloria. Lo chiediamo con più intensità. E poi ricordiamo in questo giorno il nostro fratello Athos. Con noi ci sono anche alcuni dei suoi parenti, questa mattina per pregare insieme per lui. Il Signore lo ricompensi per tutta la sua spendita generosa per la comunità e per tante altre persone, per la Chiesa. Preghiamo anche per Paolo Elia, suffragio di Paolo Elia, che per i quali ci è stato chiesto una preghiera di ricordarli, e anche loro, anche per loro invochiamo la pace eterna, la gioia del Signore.
Dal secondo libro di Samuele, capitolo 7, 1-17. Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va, fa quanto hai in cuore tuo, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va e di al mio servo Davide: così dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti. Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda in un padiglione. Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: perché non mi avete edificato una casa di cedro? Ora dunque dirai al mio servo Davide: così dice il Signore degli eserciti: io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più, e i malfattori non lo opprimano come in passato. Come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Se farà il male lo colpirò con verga d'uomo e con percosse di figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore come l'ho ritirato da Saul che ho rimosso di fronte a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 16, versetti 25-27. Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei profeti, per ordine dell'Eterno Dio, annunciato a tutte le genti perché giungano all'obbedienza della fede, a Dio che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca. Al capitolo primo, versetti 26-38. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» E rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Ecco una breve parola sui due testi dei tre che la liturgia oggi ci propone, cioè il testo del libro, del secondo libro di Samuele e il Vangelo. Il secondo libro di Samuele, al capitolo settimo, contiene un episodio che è molto importante in tutta l'economia della storia della salvezza, della storia di Israele e della storia dell'umanità, la storia dell'uomo. Riprendo solo qualche tratto. In realtà dovremmo leggere tutto il capitolo settimo, perché manca di un pezzo. È la nascita, per così dire, della promessa messianica. È Dio che promette un figlio a Davide, un discendente a Davide, e di costruirgli una casa stabile per sempre, e di costruire appunto un discendente che regnerà sul suo trono e che edificherà una casa al nome di Dio. Noi leggiamo nel testo l'iniziativa di Davide che si propone di costruire, dice a Natan: io abito in una casa di cedro e la tenda del Signore abita in una tenda. Non è bene questo, voglio costruirgli una casa. Il profeta è d'accordo, gli dice: fa quanto hai in cuor tuo. Però poi il profeta riceve nella stessa notte una parola da parte del Signore che gli fa cambiare idea, gli fa dare un'altra risposta a Davide: non tu mi costruirai una casa, ma io costruirò una casa a te. Che è ad un tempo una smentita di quello che Davide vuol fare, anche se poi gli costruirà una casa, il Tempio. Però il vero Tempio sarà quello che il Signore costruisce attraverso la sua discendenza. E poi quello che manca, vedete, in tutta la maggior parte del testo, dal versetto 4 fino alla fine dei versetti che abbiamo letto, sono le parole del Signore a Natan. E poi alla fine Natan va da Davide, secondo tutte queste parole, tutta questa visione, e termina qui. Ma in realtà il capitolo va avanti e ci riporta anche la risposta di Davide, che anche questa fa parte di tutto l'episodio, del racconto, e che è un peccato perdere, perché la risposta di Davide è molto importante. Davide a questo punto cosa fa? Chi sono io, Signore? Che cos'è la mia casa perché tu mi abbia condotto fin qui? E dice: hai parlato della casa del tuo servo per un lontano avvenire. Tu conosci il tuo servo, Signore Dio. Tu sei davvero grande, Signore Dio. Ringrazia, è grato al Signore, perché quello che Dio promette di sua iniziativa, Davide non lo chiede qui. Lo chiede più avanti, lo chiede in altri testi. Un discendente che regni per sempre sul suo trono. Questa è la promessa di Dio. E poi Davide si chiama servo del Signore. E quindi è la risposta di chi, del re, che si pensa ancora servo del Signore. Come la Vergine, tanto per richiamare il Vangelo. Ecco di me la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola, terminerà la Vergine all'annunzio dell'angelo. Per finire la parola che diciamo sulla prima lettura, questa pagina è fondamentale, fondamentale in tutta la storia della salvezza. E tanti altri testi dell'Antico Testamento, e non solo dell'Antico Testamento, quello che noi abbiamo in mano e che leggiamo, ma di una letteratura più vasta dell'antico Israele, si rifanno a queste promesse, perché queste promesse sono centrali per tutta la storia di Israele, ovviamente. E questo testo riceverà interpretazioni molto diverse nella storia di Israele, molto diverse. Però non stiamo qui a riprenderle, perché la discendenza a un certo punto è terminata, perché la regalità in Israele è terminata, perché sono nate altre speranze, perché la regalità ha deluso in un certo senso. E le risposte sono state molto diverse. E noi troviamo, per passare al Vangelo, la pagina del Vangelo, quello che dice l'angelo a Maria, richiamando queste profezie, dice: sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. È il richiamo a queste profezie. Anche il Nuovo Testamento si rifà a questa pagina, fondamentale, ma ne dà una sua interpretazione, ne dà una sua visione, una sua luce. Innanzitutto si dice che sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Elion, figlio di, non solo figlio di Dio, figlio dell'Altissimo, che non è la stessa cosa, figlio di Dio e figlio dell'Altissimo, per noi sì, ma per gli antichi era diverso. Figlio dell'Altissimo non voleva semplicemente dire figlio di un re, come poteva essere figlio di Dio, che a un certo punto il re era chiamato figlio di Dio, ma figlio dell'Altissimo vuol dire una generazione nuova, un personaggio che proviene dal mondo di Dio. E quindi vedete c'è un'interpretazione, e anche il fatto che nasce per opera dello Spirito Santo contiene una grande novità. Il Nuovo Testamento riprende quel testo e, come tanti altri nella storia di Israele che lo interpretano, anche il Nuovo Testamento lo interpreta e lo vede così, in questo momento in cui nasce l'adempimento delle promesse di Dio nella Vergine Maria. Per terminare, richiamo solo la risposta di Maria, fondamentale: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Tutto il disegno, è chiaro, riceverà poi altre spiegazioni, altri contenuti, però qui è già in nuce, il nucleo già formulato, l'annuncio alla Vergine, e la Vergine perciò non resta che dire avvenga per me secondo la tua parola, richiamando l'atteggiamento necessario. Tutto è opera di Dio, come anche in Davide, nell'episodio di Davide, è Dio che promette un discendente a Davide, di sua iniziativa. E qui è Dio che prende l'iniziativa, ma tutte e due le iniziative, nelle letture che abbiamo letto, terminano con una risposta di Davide, che non è ricordata nei versetti, ma che ho ricordato, e di Maria nell'ultimo versetto. Avvenga, non dice secondo la tua parola, avvenga di me secondo la tua parola. E così cogliamo questo insegnamento per ciascuno di noi. Il Signore ci prepari alle prossime celebrazioni con questo atteggiamento. Signore, non solo compiala, chiedendo al Signore che non solo compia la sua parola, perché questa si compie, ma che la compia in noi, in ciascuno di noi, in noi come Chiesa, in tutta l'umanità, come la grande famiglia dei popoli di Dio. E ora insieme rivolgiamo le nostre preghiere al Signore. Chiediamo quello che fin dall'inizio abbiamo voluto chiedere a Lui per noi, per tutta la Chiesa, per tutti gli uomini. Diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci. Preghiamo per la Chiesa, perché questo Natale così spoglio sia proprio per questo più ricco di grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E affidiamo oggi alla Vergine questi ultimi giorni che ci separano dal Natale, perché il nostro cuore si rivolga a cercare quello che è più proprio del Natale, le grazie più vere. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. E oggi, dando voce a tanti, preghiamo per Athos, ringraziando il Signore per i tanti doni di conforto e di aiuto che attraverso di Lui il Signore stesso ha elargito a tantissimi. Preghiamo.
Ascoltaci.
E sempre pensando ad Athos, preghiamo per il Medio Oriente, in cui ha offerto tanti anni della sua vita. Preghiamo per quei popoli, perché finalmente possano convivere in pace. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo davvero per quanti hanno avuto in Athos un padre, un amico. Preghiamo per tutti coloro che in questo momento non sentono di più la sua mancanza. perché il Signore si faccia presente e consoli tutti i cuori. Preghiamo.
Ascoltaci.
Noi della comunità siamo stati molto colpiti dal fatto che Athos ha avuto il suo gravissimo malore proprio il giorno anniversario della morte di Don Giuseppe. E abbiamo visto questo un segno di vicinanza e un segno di particolare benedizione anche in questo momento triste e difficile per noi. E anche oggi c'è proprio il Vangelo della nostra comunità, il Vangelo dell'Annunciazione. E quindi oggi che noi rimaniamo ancora una volta un po' orfani, chiediamo a tutti voi di pregare per la nostra comunità. Preghiamo.
Ascoltaci,
e poi ricordiamo anche il fratello di Don Tommaso, che è morto anche lui ieri, e anche Don Probo, è stato un sacerdote con una vita molto singolare, il papà di Gioacchino. Preghiamo.
Ascoltaci,
Gesù. E ricordiamo molto per le sorelle, le nostre sorelle e fratelli a Maine in questo momento. Il Signore li sostenga. Preghiamo.
Ascoltaci, Gesù. Che avete pregato per Don Franco e per Don Giuseppe, preghiamo anche per Don Remo, parroco di Crespellano, che è in quarantena, che ha avuto contatto con persone contagiate, e soprattutto per il problema che si è aperto dei sacerdoti, dei preti e della gestione di tante parrocchie e per la messa, per i sacramenti in queste parrocchie, per una vita cristiana. Signore, ispiri tutti a prendere, a riconoscere che dobbiamo affrontare il problema in pace, secondo quello che ci dice la Chiesa, ma che dobbiamo anche cercare di risolverlo per il bene di tutti i fedeli, tanti che vogliono continuare a celebrare l'Eucaristia e vivere nella fede. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ecco, infine preghiamo per Paolo e Elia, questa messa in suffragio anche per loro, per il loro riposo eterno, per tutti i loro parenti. Signore, doni consolazione. Preghiamo.
Ascoltaci.
Chiediamo tutto per Cristo nostro Signore.
Amen.